Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Oltre 110 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. La scossa è stata sentita a centinaia di chilometri di distanza fino in Ecuador e Venezuela, dove a giugno un altro terremoto aveva colpito migliaia di persone. Intanto in Russia almeno 13 persone sono state uccise in un attacco ucraino a oltre 1000 chilometri dal confine. Meloni e la premier danese pubblicano una lettera con toni che fanno pensare alla remigrazione. Portano gli stranieri modelli di vita che non condividiamo, si legge. Mentre in serata a Milano si è svolta la seconda commemorazione per l'eccidio di Piazzale Loreto, per l'ANPI è un modo per mantenere viva l'attenzione contro il fascismo che si vede anche oggi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. 111 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Al momento i feriti sono 87, ma il numero potrebbe aumentare nel corso delle ricerche sotto le macerie.
Televisor, mira come quedó mi hijo. Si mi hijo hubiera stato allí durmiendo, se le caía todo esto. Alcanzamos a salir, ese es el cuarto nuestro.
Quella che state ascoltando è la testimonianza di un residente che mostra alla radio colombiana Caracol il proprio appartamento distrutto. Gli edifici danneggiati sono più di 1500, soprattutto vicino all'epicentro del sisma che ha colpito una regione centro-occidentale nel pomeriggio italiano. La scossa è stata sentita anche a centinaia di chilometri di distanza, come racconta Pierluigi Musarò, professore di sociologia dell'Università di Bologna, che al momento si trova in Colombia.
Siamo a Coveñas, che è sulla costa caraibica, in linea d'aria 500-600 km rispetto alla regione montuosa, però essendo al nono piano ci siamo svegliati che la casa tremava tutta e quindi abbiamo avuto un paio di minuti di panico. Devo dire che da qui chi non era ai piani alti, diciamo a questa distanza, l'ha sentito meno. Anche a Bogotà ci dicevano che, appunto, essendo in alto ed essendo più vicino, è stato sentito molto. Poi chiaro, dipende molto da alcune strutture, perché adesso parlavamo qui con delle persone che ci dicevano che c'è anche un ospedale a Cali dove ci sono molte persone sotto le macerie, Manizales, un po' Pereira dove è un po' l'epicentro, e la zona anche turistica, perché lì è tutta la zona, diciamo, dell'eje cafetero, quindi ci sono tutte le finca, le aziende che producono il caffè, dove appunto ci sono anche tanti turisti. Fortuna che il sisma è successo all'alba e quindi, come dire, tanti luoghi pubblici, compresa la cattedrale, non erano ancora aperti.
Un manifesto politico contro gli immigrati in Europa, Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen hanno pubblicato oggi un messaggio congiunto sui social con parole di estrema destra che arrivano a evocare concetti che fanno pensare alla remigrazione. Nel pieno della crisi diplomatica con la Spagna e della tensione con Berlino sulla questione espulsioni, Meloni decide quindi di fare un passo in più sul terreno ideologico. Nella lettera parla della necessità che gli immigrati, anche quelli che vivono regolarmente in Europa, rispettino non solo le leggi, ma quelli che definisce i nostri valori. In primis il patrimonio culturale cristiano che vogliamo proteggere, questo perché, si legge ancora, chi viene qui non deve imporci modelli di vita che non condividiamo. E poi ancora il prezzo troppo alto che i cittadini europei starebbero pagando a causa di una immigrazione incontrollata in questi anni e il collegamento diretto tra immigrazione e criminalità. Toni molto ideologici, quindi, che vanno oltre le iniziative, che vengono comunque richiamate, per facilitare le espulsioni e i rimpatri verso i paesi terzi. Un messaggio che punta in modo evidente a cavalcare la questione immigrazione, facendone una bandiera della destra in Europa. Sentiamo il commento di Mario Giro, già viceministro degli esteri, esponente della comunità di Sant'Egidio.
La destra deve imparare che ha bisogno, l'Italia, l'Europa hanno bisogno dei migranti. Certo, legali, che vengano, che siano integrati, che rispettino le leggi, questo ça va sans dire, direi, ma è una banalità. Ma noi abbiamo bisogno, per motivi demografici, lo chiedono le imprese, lo chiedono le famiglie italiane, tutto questo che è successo da Ceuta in avanti, ma anche precedentemente, è tutta manipolazione, propaganda, perché ci sono le elezioni tra poco.
La premier danese Mette Frederiksen non è però di un partito di destra, ma socialdemocratico. Al governo di Copenaghen è in coalizione con centristi e liberali, ma proprio sull'immigrazione ha una politica molto rigida, che nel panorama europeo si avvicina a quella delle destre. Sentiamo il servizio.
Come è diventato chiaro nelle ultime settimane, l'offensiva contro la migrazione, ora addirittura con proposte di espulsione anche di cittadini stranieri che hanno i documenti in regola, arriva dall'asse Meloni-Frederiksen. Se non sorprende la posizione della premier italiana, potrebbe sembrare più strana quella della collega danese, una delle pochissime leader di sinistra rimaste in Europa. Ma il socialismo nordico, di cui i danesi sono i rappresentanti più duri e forse anche perché gli unici al governo, è una dimostrazione del prevalere degli interessi nazionali sulle basi ideologiche comuni anche a sinistra. Rispetto al compagno di partito europeo Sanchez, Frederiksen si sente più affine a Meloni sulla migrazione. Dall'ottobre del 2024 le due leader organizzano a margine di ogni Consiglio europeo un incontro per allineare le proprie posizioni intransigenti. Ma anche al Parlamento europeo, i socialisti danesi insieme a maltesi, entrambi al governo, sono quelli che prima chiedevano misure dure nel patto migrazione e asilo e ora spaccano il fronte socialdemocratico votando a favore del regolamento rimpatri con la maggioranza tra popolari e destre estreme. Sull'ultima uscita che riecheggia l'immigrazione, fonti UE contattate da Radio Popolare mettono in chiaro che i centri di rimpatrio riguardano esclusivamente coloro la cui domanda di asilo è stata respinta. Ma con una parte della sinistra europea che si allinea all'estrema destra, è difficile fare previsioni su cosa succederà anche solo nei prossimi mesi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
L'imprenditore Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Un'operazione orchestrata, scrive il GIP di Roma, per favorire l'ascesa politica del conduttore di Report e assicurarsi poi un proprio ruolo. Per il GIP non ci sarebbero elementi, però, per parlare di un accordo tra Lavitola e Ranucci, che dunque sarebbe strano ai fatti. Oggi è stato emesso anche un secondo mandato di arresto nei confronti di Gomez Clesio Tavares, al momento latitante. È accusato dai PM di essere l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente avrebbe compiuto l'attentato lo scorso ottobre sotto casa di Ranucci a Pomezia, vicino Roma. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Walter Lavitola avrebbe organizzato l'attentato contro Sigfrido Ranucci per accrescere la popolarità del conduttore di Report e per accelerare i suoi progetti del faccendiere in politica. Ecco che emerge il movente, secondo il GIP di Roma. Lo scopo, scrive il giudice, era quello di favorire l'ascesa politica del giornalista e assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato. Un progetto di Lavitola di cui, secondo il GIP, Ranucci non era a conoscenza. È indubbio, è scritto nell'ordinanza, che nella ideazione di Lavitola, agli occhi della vittima e dell'opinione pubblica, l'evento delittuoso doveva apparire come un atto intimidatorio. I due chattavano di un possibile futuro politico di Ranucci, ma sull'attentato, chiarisce in modo definitivo il GIP, non c'era alcun accordo tra Lavitola e il conduttore di Report. Le parole del giudice fanno chiarezza sulla vicenda e dovrebbero mettere fine agli attacchi strumentali della destra contro Ranucci. Lo scorso giugno vennero arrestate 4 persone accusate di essere gli autori materiali dell'attentato. Qualche giorno dopo Walter Lavitola venne messo sotto inchiesta, con lui anche il suo braccio destro, Gomez Tavares, ora fuggito all'Italia. Il nome di Walterino era piuttosto conosciuto, in passato aveva già avuto guai giudiziari collegati a vicende politiche, dalla casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini alla compravendita di senatori per fare cadere il governo Prodi. Quando con questa inchiesta ricompare, si scopre che Lavitola era una fonte di Ranucci, addirittura un amico, e che voleva un futuro in politica per il conduttore di Report. Da lì iniziano gli attacchi alla credibilità di Ranucci. Oggi l'arresto è il movente. Bisognerebbe capire se la credibilità del giornalista non fosse poi l'obiettivo vero della messa in scena dell'intraprendente Walter Lavitola.
Un attacco ucraino in Russia ha fatto 13 morti e diverse decine di feriti. Nella zona colpita c'era una grossa raffineria di petrolio e Kiev ha confermato di aver lanciato i suoi droni su quel sito. Si tratta di uno degli attacchi ucraini più sanguinosi dall'inizio della guerra. Nelle scorse ore ci sono stati anche raid di Mosca in Ucraina. Almeno 5 le vittime a Kharkiv. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
La morte di 13 civili russi in seguito a un raid ucraino a Nizhnekamsk segna uno scarto significativo rispetto ai precedenti attacchi dalla distanza. Per quanto l'obiettivo fosse di primo piano, ovvero un complesso petrolchimico, polo industriale, è la prima volta che il bilancio è così pesante. Il governatore del Tatarstan, la regione dove si trova Nizhnekamsk, ha parlato di barbarie. Da Mosca la portavoce del Comitato Investigativo Nazionale parla di terrorismo e annuncia l'apertura di un procedimento penale. Ma il punto non è tanto la reazione di uno dei due belligeranti a un attacco subito, quanto l'immediata promessa di Zelensky: continueremo a colpire obiettivi in Russia per portare la guerra a casa loro. Non si tratta di una questione etica o di valutazioni su eventuali effetti controproducenti di questa tesi, ma di una possibile evoluzione del conflitto, che non è iniziata ieri a Nizhnekamsk, ma si prepara già da un po', ad esempio con i 7 magazzinieri di Wildberries uccisi in un raid ucraino lo scorso 18 luglio nella regione di Tambov. Per trovare un bilancio negativo come quello di ieri bisogna tornare a Belgorod, dove ieri i morti sono stati 6, ma il 12 maggio 2024, quando un missile o un suo frammento si schiantò su un palazzo di 9 piani, furono 17, oppure il 30 dicembre 2023, in seguito a un raid nel centro città, furono 25. Allora i droni iniziavano a mostrare il loro potenziale e venivano usati dagli ucraini sulle regioni giusto al di là delle frontiere. Oggi sono l'arma per eccellenza ed è per questo che il rischio è molto più alto.
Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, con luglio che è stato un mese record anche per la temperatura media della superficie dei mari. È quanto riporta l'agenzia dell'Unione Europea Copernicus, con calore e aridità prolungati che hanno favorito incendi anche estremi. In Italia i roghi in queste settimane sono quotidiani, nel solo Friuli Venezia Giulia sono 19 gli incendi monitorati ora dalla Protezione Civile. Gli eventi climatici estremi si registrano però anche fuori dall'Europa. In questi giorni l'intenso tifone Dolphin sta colpendo la Cina e sono almeno 1 milione gli evacuati per il suo passaggio nell'est del paese. Il tifone, declassato ora a tempesta tropicale, si sta spostando verso l'interno, ma nella sola Shanghai ci sono stati più di 200.000 sfollati dalle zone più a rischio. In città abbiamo raggiunto Fabio Capparelli, che vive e lavora a Shanghai.
Questo è stato, penso, anche uno dei più forti a cui ho mai assistito. Già tra fine giugno e luglio pioveva ogni giorno e c'erano anche forti tempeste, ma veramente come stanotte mai. Nel senso, veramente fisso, 8-9 ore, sul rumore di vento che sbatteva, il vello contro gli alberi, con l'acqua che cadeva come fosse un martello. Avrà piovuto una settimana intera in una notte e mezza, nelle zone più vicine alla costa. Mentre lì l'acqua si alza, tant'è che hanno dovuto mettere migliaia di sacchetti e di pompe drenanti e generatori per buttare anche l'acqua fuori dalle strade. Ho visto anche un video dell'edificio più alto di Shanghai, che ha al suo centro una campana per tenerlo in equilibrio, e quella campana proprio si muoveva forte. In giro ci stava pochissima gente, tutti quanti chiusi in casa, che almeno dove sto io l'acqua sì era alta, però ancora ci si poteva camminare, ma in alcune zone veramente si arrivava fin sopra le ginocchia. Ho visto due che, insomma, un classico corriere di Just Eat, non so adesso in quale distretto di Shanghai, in quale punto esattamente, portavano del cibo ad altri, stavano in due su questa canoa ad attraversare la strada e portare questo sacchetto.
E in serata c'è stata la seconda commemorazione dell'eccidio di Piazzale Loreto dopo una cerimonia istituzionale in mattinata. 82 anni fa i fascisti uccisero 15 prigionieri antifascisti e lasciarono i corpi esposti al sole come monito per la cittadinanza. Quale significato ha oggi la commemorazione? Lo abbiamo chiesto a Ivano Taglietti della segreteria provinciale milanese dell'ANPI.
Il significato non cambia, perché si fa sempre resistenza. Io sono sempre un po' più disperato, perché i tempi sono sempre più bui, perciò ancora di più una valenza storica importante, soprattutto per quello che ci circonda. E continuare a pensare che c'è la resistenza, che c'è stata la resistenza, c'è stata la Costituzione e c'è l'antifascismo. E su questo non si fa un passo indietro. C'è stato un calo negli anni 50. 60-70 in parte. Poi si è ricominciato a capire che tutte le cose che parlano di memoria è un segnale importante da portare avanti. L'analisi che ha fatto l'AMPI, ma insomma che abbiamo fatto tutti assieme, è quello che ogni giorno, ogni mese, si alza l'asticella. I fascisti, i loro maggiordomi, i loro padroni, insomma, tutti loro che continuano ad alzare l'asticella. Siamo davvero preoccupati. Mi viene in mente la rana bollita. Ci hanno immesso nell'acqua e piano piano non ce ne accorgiamo, ma se fra un po' saremo cotti.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.